abbia voluto confrontarsi in qualche modo con una filosofia della finitezza. Cioè qui a Torino era stata elaborata una filosofia della finitezza da Bagnano, ma poi il clima era, c'era un clima di filosofia della finitezza. Ora non escludo che questa insistenza sul finito, questo partire dall'analisi del finito, sia dovuto a questa esigenza di confronto. Nel libro non c'è traccia, salvo un piccolo riferimento a un certo punto di un'etica della finitezza in una società nichilistica. Può darsi comunque che questo sia stato il motivo. Ma, ripeto, salvati dal finito vuol dire salvati dal finito in un contesto di peccato, altrimenti il senso del libro si perde. Perché voi capite che se il finito è male, la salvazione dal male vuol dire annullamento dal finito, quindi una salvazione dal finito sarebbe un annullamento. E allora, nei primi capitoli, giustamente, in cui si compie un'analisi del finito, nei primi tre capitoli, in realtà ci sono due motivi. C'è un'analisi del finito che riguarda il finito, direi quasi nella sua innocenza, e un'analisi del finito che invece riguarda il finito in quanto finito in un contesto di peccato. Per quel che riguarda il primo momento, Pollano insiste molto sul tratto della finitezza umana caratterizzato dal fatto che porta inscritta in sé un'aspirazione all'infinito. Non c'è mai il finito puro, c'è sempre un finito che ha inscritto in sé un'aspirazione all'infinito, che però è soltanto un'aspirazione, è soltanto qualche cosa di ideale, ma appunto perché la struttura umana, come anche struttura naturale, è una struttura in cui è compresente un elemento finito, un elemento infinito, è finito reale e infinito ideale. La situazione umana è sempre una situazione, se volete, di inquietudine, di instabilità. E i primi capitoli insistono proprio su questa inquietudine e instabilità del finito. Poi, in un secondo tempo, a partire soprattutto dal terzo capitolo, a un certo punto c'è un'altra analisi del finito. L'analisi che emerge dalla considerazione di un finito che si ripiega su se stesso. Questo è il peccato. Il ripiegamento del finito su se stesso è il peccato. Nella situazione umana c'è l'apertura all'altro, è scritta l'apertura all'apertura ideale all'infinito. Il rifiuto di questa apertura sostanzialmente è il peccato. Il peccato non è semplicemente la finitezza, è il rinchiudersi in qualche modo nella finitezza. Il fatto che in noi ci sia questa apertura all'infinito vuol dire che la nostra vocazione è quella del congiungimento all'infinito. Se noi rifiutiamo questo momento, ecco, allora nasce il mondo del peccato. E qui ci sono le analisi più avvincenti di questa prima parte. Cioè Don Pollano è molto, ecco, io direi che volendo sempre parlare di esistenzialismo, questa prima parte potremmo anche metterla sotto un titolo pascaliano, voi sapete che Pascal è all'inizio della filosofia dell'esistenza, miseria dell'uomo senza Dio, nel senso che l'analisi di questo ripiegamento dell'uomo su se stesso mette in luce tutta la miseria che viene fuori da questo ripiegamento, tutta la tragicità di una situazione umana in cui il finito rifiuta ogni apertura all'altro e si ripiega su se stesso. Il peccato, e questo è quello che dicevo, il finito è una situazione di peccato. Per usare questa, per indicare questa situazione, Pollano usa termini forti, come, non soltanto come egoismo, ma un termine molto più sconvolgente, disamore, il rifiuto in qualche modo dell'altro. Non, l'egoismo come effettivamente come nell'altro non vede nient'altro che uno strumento dell'affermazione di sé, ma ogni genuina apertura all'altro è stroncata fin da principio. In questo consiste il peccato, in questo consiste consiste questo ripiegamento del finito che dicevo, e in questo consiste la tragicità umana, questo mondo che nasce dal ripiegamento dell'uomo su se stesso è il mondo del male, se voi volete. È un mondo pieno di mali e qui Pollano effettivamente fa emergere tutti gli aspetti negativi, negativi di questo mondo. come dicevo, non è che il finito sia negativo, ma il finito in una situazione del peccato genera negatività. E questo mondo è un mondo pieno di contrasto, un mondo pieno di tragicità, insomma. Cioè, su questo punto diciamo che i primi capitoli dipingano questa situazione dell'uomo con colori oscuri. Nel confronto di questa situazione, ecco la venuta del Cristo. La venuta del Cristo, di nuovo le parole che Pollano cita a proposito del Cristo sono quelle già citate sia da Don Merluto che da professor Bertolino, cioè le famose parole di Giovanni 8:58, prima che Abramo fosse io sono. Ecco, Cristo, l'io sono. Qui in questo capitolo di nuovo Pollano, secondo me, è tutto volto a far emergere la trascendenza assoluta che Cristo porta con sé. Il fatto che Cristo usi le parole del roveto ardente, io sono chi sono, no? Perché l'io sono del Cristo è quello del roveto ardente, ecco, è quello che è stato detto a Mosè, dà il senso che dell'alterità assoluta che Cristo porta con sé nei confronti del mondo. Ego sum qui sum, no? In qualche modo è sempre la formula che è stata presa per indicare Dio come totalmente altro, Dio come il mistero irriducibile. E quando Dio viene, e quando Cristo viene e dice io sono, rimanda a questa trascendenza. In questo capitolo c'è veramente il senso di... Ecco, io questo sono stato colpito, insomma, da questo motivo. Per Don Pollano il cristianesimo è contestazione del mondo. Prima il professor Bertolino parlava del suo giudizio abbastanza duro nei confronti della civiltà contemporanea, del mondo contemporaneo. Ma non è che lui fosse un antimoderno. Però il cristianesimo non è una contestazione, non è che, come dire, il cristianesimo è contestazione del mondo. Quindi la contestazione non era una contestazione storica, era qualcosa più radicale. L'alterità di Cristo viene a contestare il mondo. Il mondo è mondo di peccato. Se è vero che l'uomo si è ripiegato su se stesso, se è vero che l'uomo ha rinunciato alla sua destinazione divina, no? Cristo viene e gliela ripropone radicalmente, e riproponendola non può che urtare contro il mondo, no? E in questo capitolo, secondo me, c'è tutta questa... Io non so, adesso leggo Don Pollano secondo i miei schemi, voi l'avete conosciuto, magari dite, ma questo vabbè, ma è chiaro che quando si incontra una persona si interpreta sempre secondo le proprie esigenze, i propri pensieri. Io qui ho veramente mi sembra che in queste pagine ci sia questo senso di alterità, di trascendenza, un amore che Dio, sì, in Gesù Cristo salvati dal finito, ma nel senso che la salvezza ci viene dal finito, la salvezza viene dal di fuori. Del resto, già nella relazione di Bertolino è risultata chiaramente l'impotenza dell'uomo a salvarsi, il fallimento di tutti i tentativi dell'uomo a salvarsi, che poi sono iscritti in questa tragicità del finito in quanto peccato che vi dicevo prima. Qui la salvezza viene dal di fuori e Dio ci contesta radicalmente. Non per nulla è stato rifiutato, no? Continua, è stato messo in croce. È stato rifiutato perché, lo dice bene Don Pollano, finché si trattava di dar la vista ai ciechi, di far camminare gli storpi, andava tutto bene. Quando però richiede di cambiare noi stessi, no, le cose non funzionano più e il rifiuto viene netto sostanzialmente, no? Allora a questo punto c'è una, come dire, le tinte fosche che nei primi tre capitoli c'erano su, abbiamo visto, così mi sembra che emergano, a proposito dell'analisi della finitezza, qui in certo qual senso diventano ancora più fosche, nel senso che, come dire, abbiamo messo in croce, abbiamo rifiutato, viene Cristo che ci pone nella sua radicalità un'esigenza d'amore che noi continuiamo a rifiutare, ma già però le cose si correggono, perché dietro il nostro rifiuto c'è questo rilancio continuo dell'amore che Cristo fa. Questo rilancio continuo dell'amore che Cristo fa. Questo apre, secondo me, la prospettiva ai capitoli seguenti. I due capitoli seguenti sono Incarnazione, il gioiello della filosofia cristiana, il frutto dell'incarnazione. Se prima tutto era tenebre, a un certo punto in questi due capitoli invece sembra che tutto sia luce. Lo grande sforzo di Cristo è quello di attrarre a sé tutta l'umanità e di portare l'umanità al Padre. C'è un amore, c'è una profonda, secondo me ci sono alcune profonde accenni di teologia trinitaria, una teologia trinitaria che ha il suo centro appunto nell'idea dell'amore che unisce Padre, Figlio e Spirito Santo, un amore che circola nella vita di Cristo e dalla vita di Cristo discende sulla Chiesa, sui cristiani. Ecco, sono pagine di intensa qualità mistica a questo proposito. E tutto quel che prima abbiamo visto sempre a perdersi, insomma, in qualche modo trasfigurarsi in luce, no? In qualche modo Cristo apre questa prospettiva sconfinata d'amore. Ecco la salvezza in Cristo dal finito, non nel senso che il finito sia soppresso, ma nel senso che il finito è riscattato di tutta quella negatività che portava con sé in quanto ripiegato su se medesimo. Allora il finito in Dio raggiunge la sua perfezione. A un certo punto cita la formula di Calcedonia, due nature e una persona, per parlare di una umanità completamente assorbita nell'unica persona di Cristo, che è persona divina, no? In qualche modo. Quindi un'umanità, una finitezza completamente redenta in Dio. Cioè qui questi altri capitoli ci portano appunto in questa direzione. In Cristo si ha questa redenzione assoluta della finitezza, insomma, che sì, è vero. Ma il problema a questo punto si complica di nuovo. Perché? Perché il problema è che, come dicevo, l'amore di Dio urta continuamente contro il nostro disamore. Questa luce trova continuamente le nostre tenebre. Il grande miracolo dell'amore è quello di trasfigurare queste tenebre in luce. E il momento della trasfigurazione qual è? E qui allora compare l'ultimo capitolo, è quello dell'umiltà. Cioè Cristo, a un certo punto l'incarnazione, come dicevo, appare in tutta la sua, quando parlando dell'incarnazione parla di Cristo, quale appare in tutta la sua gloria e nella sua capacità redentiva del finito. Ma subito gli altri capitoli parlano dell'altro aspetto dell'incarnazione, dell'aspetto cenotico, il fatto che Cristo incarnandosi ha redento il finito, ma per redimere il finito ha preso su di sé il finito, con tutte le sue manchevolezze. Il finito, quale storicamente era configurato, perché si è incarnato una storia, con tutte le sue manchevolezze, con tutti i suoi difetti. Ora, il miracolo che Dio, col suo amore, è stato capace di produrre, è stato quello di aprire l'uomo all'amore. Ma l'apertura dell'uomo all'amore, ecco, questo è un tema che secondo me è il tema più interessante del libro, perché quel che distingue un'etica religiosa, in particolare l'etica cristiana, da ogni altro possibile tipo di etica, secondo me è il momento dell'umiltà. E qui Pollano l'ha colto benissimo. Quel che qualifica l'amore cristiano, quel che qualifica l'etica cristiana, è questo momento dell'umiltà. L'apertura all'amore implica in qualche modo la rottura del far valere me stesso e quindi la rottura del mio egoismo e quindi un momento di umiltà. Se la cenosi di Dio è incarnazione, l'incarnazione è proprio umiliazione di Dio, no? Quasi Dio, come dice San Paolo, che si sveste di se stesso per farsi della sua divinità a favore dell'uomo. La risposta dell'uomo a Dio deve essere quella di svuotamento della propria umanità, essere uomini per... Non è che Dio ci abbia insegnato innanzitutto a amare il prossimo, ci ha insegnato ad amare il prossimo in Dio, cioè dobbiamo rinunciare completamente alla nostra. Mi sembra che sotto ci sia in questo ultimo capitolo questa idea del farsi piccolo, dell'umiltà, di un amore che passa attraverso l'umiltà. Ora, effettivamente, allora mi sembra che tutto questo primato dell'amore, primato dell'amore che è poi il senso di tutto questo libro, perché tutto, come già è venuto fuori, io un po' sfruttato quel che dicevano già, non sono stato analizzato a ridire quel che già era stato detto. Comunque questo primato dell'amore ci permette bene di capire in che cosa consiste l'amore cristiano. Ma l'amore cristiano è proprio l'amore dell'altro, nella sua povertà, nella sua sofferenza. Cioè, Cristo è venuto a insegnare che noi dobbiamo amare noi stessi, perché il cristianesimo dice anche che noi dobbiamo amare noi stessi, che noi dobbiamo amare noi stessi come dei membri sofferenti del suo corpo. Io credo che questo sia stato uno degli insegnamenti che si possono trarre fuori da quest'ultimo capitolo. Grazie.
In un tempo limitato ma molto denso, abbiamo sentito tre voci. Al professore Riconda è passato una correzione di parola che in pollano è carica di una soave ironia. Dice che la consapevolezza della propria finitezza, però smarrita e priva di significato, vuota e sconsolata, che si è privata della persona all'altro, viene addolcita dalla parola che la sostituisce, viene chiamata dolcemente finitudine. Ma con ironia Pollano dice: noi abbiamo chiamato finitudine una cosa molto più aspra. Qui adesso c'è un passaggio di tempo, credo ancora opportuno, per, credo, due, come suggerimento se l'accettate, due reazioni da parte di noi che siamo qui presenti. La prima potrebbe essere quella di, mi pare ovvio, porre delle domande a coloro che hanno fatto la loro relazione, ma io credo che sarebbe assolutamente opportuna, come attestato anche di stima a Monsignor Pollano, che si fossero anche degli interventi che non pongono domande, che esprimono semplicemente una propria lettura di questa figura, di ciò che questa figura ha lasciato attraverso la sua direzione spirituale, la sua scuola di vita spirituale, nella propria esistenza, semmai, o di persone che si sono conosciute, che hanno avuto da Pollano ispirazione e guida. Allora, orientiamoci possibilmente in queste due direzioni, o domande, oppure un piccolo contributo di arricchimento di esperienza sulla scia dell'insegnamento di Monsignor Pollano. Qualcuno vuole intervenire?
Ho avuto la fortuna di essere compagno di Don Pollano nella sua vita, dal seminario e poi nel presbiterato, anche se io sono stato fuori di Torino per tanti anni, quindi non l'ho potuto seguire. Mi aggiorno adesso leggendo e sentendo parlare di lui, ma io l'ho proprio conosciuto. Avrei voluto, cioè non è che mi sarei atteso, ma io che ho scritto anche qualcosa, ho rubato più che altro qualcosa di Pollano, dei suoi libri, li ho pubblicati. L'aspetto mistico, questo che mi interessa, perché tante belle idee e filosofie a un certo punto non ci bastano più. L'anima nostra cerca il contatto con Dio e Don Pollano questo l'ha raggiunto, non solo per via intellettuale, ma proprio per via semplice. Io vorrei mettere, si dovrebbe mettere, diciamo così, in evidenza questo aspetto di Pollano. Prendere dai suoi libri non soltanto l'idea, ma quello che sosteneva questa idea, lo spirito. Lui è grande per tante cose come abbiamo visto descrivere, ma è stato grande per questa vita interiore. Io quando vado un po' a spasso, vivo qui alla Consolata ultimamente, e vado attraverso via Garibaldi, e mi pare ancora di vederlo. E anch'io adesso, che prima ci ronzolavo così guardando, e qualcuno persino l'ha notato e mi ha criticato, adesso io passo attraverso via Garibaldi e cerco di ricordarmi di lui, come lui si comportava. Era assente? No, assolutamente no. Ma era presente in Dio. Quella gente che incontravo, e poi tante volte ad occhi bassi passava, significava non un'assenza, ma una presenza ancora più intima, la presenza di Dio. Lui, sono convinto che dentro pregava. Quelle messe che diceva, a parte le prediche e tutto quello che scriveva, ma c'era una interiorità. È lì che io vorrei entrare, per capirla e possibilmente viverla. Io vorrei che tanti non solo leggessero, ma entrassero nell'anima di questo prete. Basta.
Io credo che una risposta a Don Pierino sia semplice. Proviamo a leggere come in cielo. Questo è il testo in cui risponde alle sue giuste esigenze. Come in cielo è la sua esperienza mistica, che ha vissuto dalla prima pagina all'ultima. Di lì è nato tutto il resto.
Ho una riflessione incompiuta da fare, ma so che guardando tanti amici e questo santuario che ci ha visti insieme tante volte, so che la accetterete, così come so che l'accetteranno maestri come il professor Ricondo, il professor Bertolino. La riflessione è questa: ho sentito parlare di apertura all'altro, riconoscere l'altro come amico. E il professor Riconda ha aggiunto l'insistenza su una radicalità di amore cristiano. Un amore che viene da Dio, e confesso a voi fratelli, faccio fatica a capire esattamente cosa ciò può voler dire. Ma questa radicalità dell'amore cristiano, paura e apertura all'altro, mi richiama ai fatti di questi giorni e all'impotenza della mia finitezza, probabilmente anche la vostra. Io non riesco più a sopportare la sofferenza dei fratelli che attraversano il deserto e il mare e muoiono nel mare e chiedono a noi un'accoglienza che io non sarò in grado di dare. Ma vado avanti, e le nostre leggi, caro maestro professor Bertolino, le nostre leggi, le nostre istituzioni, sgomente di fronte a un fenomeno che interpella profondamente, perché è un segno dei tempi e della storia, la nostra vicenda umana. Le nostre norme, che pure ci devono essere, questo senso di finitezza e di incapacità di liberarmi da questo limite, mi sgomenta. Non so di che cosa ho bisogno, forse quella che si diceva una buona parola. Poi ricordo una confessione da Don Pollano, non ero tra i suoi penitenti, ma una volta mi trovai con lui in confessionale e parlò in modo da darmi pace, pur mantenendo i miei limiti. Grazie di avermi dato attenzione.
Buonasera, io volevo cogliere anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che nell'arco di questi anni ci hanno dato, hanno contribuito con la raccolta di preservare tutto il materiale, le registrazioni che ci hanno poi permesso anche di pubblicare le omelie di Don Pollano nel corso degli anni. Volevo solo dire che noi continueremo ad andare avanti a raccogliere tutto quello che si potrà, perché tutto non venga preservato e non venga perduto. Quindi chiediamo la vostra preghiera per portare avanti un lavoro che si spera un giorno potrà avere una sistemazione molto più organica insieme con me. Io volevo anche chiedere qualcosa, che ci fosse una scuola de facto o nelle cose di Don Pollano, questo era evidente per chi lo viveva. Vorremmo sapere se eventualmente è pensabile, come abbiamo già avuto durante in corso di questi anni in consolata, dei momenti un po' particolari, tipo per esempio fare una serie di incontri su Come in Cielo o qualche cosa. Iniziamo magari ad avere anche un po' di programmazione qui nel nostro santuario. Grazie.
A me ha colpito molto la lettura di questo libro, le ultime due parole, forse l'ultima parola, che poi mi sembra che sia stata ripresa da tutti i relatori. Mi colpisce molto il libro che termina con la parola amore, Dio amore. E allora, terminato la lettura del libro, mi sono chiesta se questa non poteva essere un po' il filo rosso, un po' come diceva il sacerdote prima, qual è la mistica di Don Pollano. Mi chiedevo se la mistica di Don Pollano non possa venire definita, naturalmente poi in una maniera più profonda di quella che sto facendo io adesso, una mistica dell'amore, una mistica della carità. Alcuni relatori, mi sembra anche lei, professor Bertolini, ha parlato di primato dell'amore e di primato della carità. Se non sbaglio, nell'introduzione Come in Cielo, proprio Don Pollano sosteneva di aver iniziato ad approfondire il tema della carità proprio partendo dalla Summa di San Tommaso, la seconda, dove San Tommaso parla della carità, di che cos'è la carità. Allora mi chiedevo questo, non potrebbe essere il discorso del Dio amore, Dio carità, il filo rosso che lega tutta la vita, tutti gli scritti, tutta la teologia vissuta di Don Pollano? Grazie.
Io voglio ringraziare il Signore, voglio ringraziare la Madre Nostra e voglio ringraziare Don Pollano perché ho avuto la grazia di conoscerlo quando lui celebrava l'Eucaristia. C'erano dei momenti che pareva fosse rapito, soprattutto nei momenti della transustanziazione. Ma non solo quello, anch'io ho avuto la gioia di conoscerlo un po'. Io più volte ho pensato, nella mia ignoranza, di trovarmi di fronte a un uomo santo.
La sua è una docta ignoranza. Altro che vuole intervenire.
Io sono grata a Don Pollano per qualche anno, pochi anni, mi ha seguita spiritualmente ed è stato mio confessore. E quello che mi ha colpito moltissimo in lui è che era un uomo di volontà, di forte volontà. Diceva: noi cristiani non dobbiamo essere solo volonterosi, ma dei volitivi. E questo lo dice molto chiaramente nel libro Come in Cielo, dove dice la volontà proprio è la regina dell'uomo, la riconosce. E quindi si sentiva in lui una guida ferma, sicura, a cui ci si poteva affidare. E per questo volevo ringraziarlo e ringraziare il Signore per lui.
Il rapporto con Don Pollano si è sviluppato nel corso di 30 anni,
anzi diciamo 32 anni. E di lui volevo soltanto ricordare questa sera che fu anche un uomo che tenne battesimo delle opere concrete, concretissime, espressione probabilmente, anzi sicuramente, del suo amore per la nostra città, della quale ebbe sempre un preoccupato affetto rispetto alle derive che di via via hanno compromesso la stessa nostra città, ma senza mai perdere la speranza di vederla splendere. E ricordo che proprio qui, nella Consolata, fondammo, dopo che ce ne venne l'idea, insieme a Contardo Codegone e ad altri amici, fondammo la cooperativa che diede vita a Radio Proposta, proprio nei locali qui della Consolata. Era il 1975, fuori gettavano le bottiglie Molotov contro di noi e ricordo che noi fondammo qui la radio e vi furono una trentina di soci fondatori, tra i quali Monsignor Peradotto e il Cardinal Pellegrino, socio della cooperativa di Radio Proposta. E da qui lanciammo le nostre trasmissioni radio. Io ricordo facevo delle trasmissioni di politica estera, immaginate. Scrivevo allora per il nostro tempo con Monsignor Chiavazza, molto interessato a questa iniziativa. E Monsignor Pollano fu l'animatore di questa cosa. E successivamente, alcuni mesi dopo, venne preso dal nostro entusiasmo e lo accompagnò con grande sapienza e fondammo la cooperativa L'Arca e quindi Liceo Mazzantini e altre istituzioni che poi hanno avuto alterne vicende e alterne fortune nella nostra città. Dava un'importanza enorme alla scuola. Ricordo anche il grande sforzo che fece per portare qui a Torino un'università libera. Era l'Università Cattolica, il tentativo di portare qui l'Università Cattolica a Torino. Andammo insieme a cercare anche i locali. Era molto, molto preoccupato di far brillare qui in Torino una cultura che fosse una cultura cattolica degna di questo nome. E questo non lo dobbiamo dimenticare. Solo un mistico poteva pensare così alla grande.
Ringraziamo i relatori. Dopo quanto è stato detto c'è poco da dire. Io vorrei solo sottolineare l'incisività, non solo del pensiero, ma della parola di Don Pollano, come chiarezza espressiva dell'idea, idea amorosa che in lui palpitava. E faccio un solo esempio. È stato parlato giustamente di umiltà, di piccolezza come punto centrale. E beh, come la definisce lui? Il penultimo paragrafo, come intitolato? Abbagliamento del crocifisso. Ecco l'umiltà. Grazie.
Perso io quando e voglio portare solo una piccola testimonianza e da parte di un cristiano, almeno credo di potermi definire tale, che però per tutta la vita ho studiato le religioni dell'India. Ho ascoltato forse una volta Don Pollano. Ero stato invitato dal collega e mio rettore, professor Bertolino, per ascoltare delle riflessioni spirituali, di Don Pollano. E fui molto fortunato perché quel pomeriggio commentò l'inizio del Vangelo di Giovanni. C'era qualcosa che mi era estremamente familiare nelle sue parole e potei constatare che soltanto le persone veramente spirituali, di altissimo profilo spirituale, possono superare tutti i confini determinati dalle diverse culture, no? Nel mondo ci sono molte culture religiose, no? Ma le persone di alta spiritualità hanno fatto un passo che va oltre. Sentivo nelle parole di Don Pollano degli echi che a prima vista mi sembravano vedantici, no? Alla maniera di Vivekananda, il grande maestro della fine dell'Ottocento. Ebbene, mi sembrò di capire che non c'era bisogno di ricorrere al Vedanta per trovare tutte quelle intuizioni, perché era possibile trovarle nei Vangeli cristiani. No? Grazie.
Siamo giunti forse alla misura congrua dell'ascolto e della riproposizione. Vorrei invitare il rettore del santuario, tanto colgo l'occasione per farvi un invito, diciamo così, piuttosto caloroso. Si tende per la prima volta qui, dopo tantissimo tempo, durante il periodo della Passione, un oratorio in piena forma e potenza. Un oratorio in cui il testo del Vangelo viene proposto, cantato da musica, mi pare di capire, eccellente, con un intervento che commenta i punti salienti della Passione secondo Luca, con varie forme di, diciamo, di espressione musicale. Io vi inviterei, se siete liberi, non avete altri impegni nelle comunità, a venerdì prossimo, 15, alla Chiesa di San Filippo, partecipiamo per la prima volta a questa Passione secondo Luca sotto forma di oratorio cantato da un'orchestra, cori, solisti e via discorrendo. Vi chiederei questo in specifico, se qualcuno di voi mi potrà dire poi quello che è lo scopo precipuo di tutto ciò. Non è uscire e dire che bella musica, ma dire mi ha fatto capire il Vangelo. Se non si dice questo, non vale la pena di continuare. Ma se si dirà questo, forse varrà la pena di continuare.
Grazie della vostra presenza qui al Santuario della Consolata, perché il Santuario della Consolata era la casa di Pollano. Per tutta la sua vita ha abitato qua, ha vissuto il suo ministero qua, predicato qua e ci ha insegnato a vivere alla presenza di Dio, della Madre di Dio. Allora, è questo il luogo in cui la storia è diventata storia di santi per la nostra Chiesa, proprio in questo luogo che ormai ha più di 1100 anni. Allora, è possibile raccogliere ancora in questo luogo l'eco della parola dei santi e quindi l'eco della parola di Pollano, ma anche la santità della presenza di Pollano, perché nulla è perduto, tutto resta nella presenza di Dio, tutto resta nella santità dell'umanità, perché ogni uomo e ogni donna è davvero l'esperienza dell'io sono, nella storia. E allora ringrazio tutti voi della vostra presenza, ringrazio Don Dario che è stato rettore del santuario e che anche con la sua presenza ha accompagnato Don Pollano. Ringrazio il professor Riconda, ringrazio il professor Bertolino, ringrazio Don Ermi Segatti e vi invito a ringraziare colei che ci ha accolto, che è la Madre di Dio, la Consolata, che è la patrona della nostra diocesi. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Vergine consolata,
prega per noi.
Buonanotte, grazie.